Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Una notizia inquietante è giunta poco fa dall'Unione Sovietica. L'agenzia ufficiale TASS annuncia che un incidente ha avuto luogo in una centrale nucleare facendo delle vittime.
Il disastro è avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl, 130 km a nord di Kiev, che ha 1,5 milioni di abitanti. Un forte vento che spirava verso nord ha spinto la gigantesca nube radioattiva verso i paesi della Scandinavia.
L'inquietudine si incentra sui movimenti della gigantesca, ma invisibile, nuvola radioattiva formata dalle scorie fuoriuscite dall'impianto di Chernobyl al momento dell'incidente. E da oggi indici in crescita anche in Nord Italia, come vedremo fra pochi istanti. È una situazione per molti versi fuori controllo, soprattutto per questa estrema scarsità di informazioni fornite dalle autorità sovietiche, con un atteggiamento definito irresponsabile da vari paesi.
Diversi paesi e la stessa Commissione della Comunità Europea esprimevano la loro condanna per il comportamento irresponsabile di Mosca, che per molte ore, probabilmente per giorni, aveva taciuto sull'accaduto in spregio alle norme più elementari della sicurezza internazionale.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Dopo la replica dello scorso mercoledì, dedicata al film The Day After, con la puntata del progetto Dharma di oggi riprendiamo la serie Eventi di Apocalisse, parlando del disastro di Chernobyl, un incidente avvenuto la mattina del 26 aprile del 1986 presso la centrale nucleare Lenin nell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. A tutt'oggi considerato la catastrofe più grave della storia, è l'unico, assieme a quello più recente di Fukushima, ad essere classificato con il massimo livello, ossia il settimo, della scala INES. Lo scopo di questa scala, nata nel 1989, quindi dopo il disastro di Chernobyl, è quello di fornire al pubblico, in modo semplice ed immediato, ossia attraverso una classificazione numerica che, come abbiamo visto, va da 0 a 7, il grado di gravità di tutti quegli eventi che coinvolgano attività in ambito nucleare o radiologico. Nonostante il nome del luogo con cui il disastro passò alla storia, una località a circa 100 km a nord di Kiev e poco distante dal confine con la Bielorussia, l'impianto nucleare, costruito negli anni 70 e composto da 4 reattori, o forse dovremmo dire 6, visto che altri 2 erano in fase di costruzione al momento dell'incidente, era situato a Pripyat, oggi città fantasma, mentre a Chernobyl adesso vivono poco più di 1000 persone. Alla base del disastro ci furono degli errori di procedura nel corso di un test di sicurezza. Test condotto allo scopo di verificare se le turbine fossero rimaste in attività anche durante un blackout elettrico, mantenendo freddi i reattori per il tempo necessario a ristabilire l'alimentazione d'emergenza. In tutto questo era stata prevista la disattivazione dei sistemi automatici di sicurezza. Non era la prima volta che tale simulazione veniva effettuata. Dai primi anni 80, infatti, se ne erano tenute altre 3. Il test che provocò l'incidente fu sfortunatamente realizzato senza un adeguato scambio di informazioni e il necessario coordinamento tra il team responsabile dell'esperimento e gli addetti alla sicurezza. E pertanto il reattore lavorò in condizioni estreme, rendendolo instabile, cosa di cui nessuno si accorse. Questa fatale catena di errori umani, manovre e procedure sbagliate, ma anche difetti di progettazione dell'impianto, portò in piena notte, all'1:23, all'esplosione che fece fuoriuscire una grossa nuvola di materiale radioattivo. Nonostante rapido intervento, per molti giorni fu impossibile bloccare l'emissione. Si cercò di sigillare il reattore con misure d'emergenza improvvisate, ma di fronte alle dimensioni del disastro, alla lunga non fu nemmeno più possibile evitare la divulgazione della notizia nel resto del mondo. Le nubi radioattive raggiunsero infatti in pochi giorni anche l'Europa, fino a porzioni della costa orientale del Nord America, provocando un allarme generale, allarme che fu lanciato dalla seconda più grande centrale nucleare della Svezia. Uno dei lavoratori, tornando da una pausa, passò davanti al sistema di rilevazione e notò un alto livello di radiazioni. Inizialmente il personale in servizio temette un incidente avvenuto sul luogo, ma poi, attraverso una scansione più approfondita, si scoprì che la vera fonte delle radiazioni era la città ucraina di Chernobyl. Ma torniamo all'incidente, delle cui cause esistono due tesi. La prima attribuiva la responsabilità interamente agli operatori dell'impianto. La seconda evidenziava anche gravi debolezze di progettazione del reattore nucleare. Altro elemento non meno importante è che gli operatori della centrale ignoravano i problemi tecnici del reattore. Secondo uno di loro, i progettisti sapevano che in certe condizioni era pericoloso, ma, si pensa addirittura intenzionalmente, non ne avevano fatto parola. E c'è da dire che già 4 anni prima, nel 1982, un reattore dello stesso impianto, sempre a causa di manovre errate, aveva subito un'esplosione, seppur di lieve entità. Fatto che non fu reso pubblico se non dopo l'incidente più grave del 1986. Le misure di sicurezza erano dunque abbastanza carenti e nonostante questo non ci si era né adoperati né sforzati per alcun tipo di miglioria. Per fare un esempio, secondo il progetto originale, si sarebbe dovuto costruire il tetto con materiale ignifugo. Ma all'epoca della costruzione tale materiale non era reperibile e fu pertanto fatto uso di catrame. Catrame infiammabile e questo causò tutta una serie di incendi a catena che peggiorarono la situazione, contribuendo, in misura enorme, alla diffusione di materiali radioattivi nell'atmosfera. Nella sala controllo, dopo l'esplosione, si diffuse la massima confusione. Dal soffitto cadevano frammenti e polvere, e dai bocchettoni di aerazione fuoriusciva una fitta nebbia grigiastra. Gli operatori, disorientati, non riuscirono a comprendere subito la natura catastrofica degli eventi e cercarono di valutare la situazione dagli schermi della sala controllo. Si decise inoltre di inviare 2 giovani ingegneri nella sala del reattore per controllare dal vivo in che condizione fosse. Lungo il percorso i 2 si imbatterono in addetti responsabili della sicurezza che avevano già prestato soccorso a colleghi rimasti coinvolti nell'incidente. Giunti sul posto si trovarono con l'acqua fino alle ginocchia in mezzo ad un ambiente in totale rovina, ma solo uscendo all'aperto si resero veramente conto delle dimensioni del disastro. La sala contenente il reattore era completamente andata in frantumi, il tetto saltato in aria, tutto risultava squarciato e pericolante, solcato da scintille provocate da continui cortocircuiti. Dalle macerie fumanti fuoriusciva infine una colonna iridescente di luce bianco-azzurra che dal nocciolo del reattore, ormai esposto completamente, arrivava fino al cielo. Uno spettacolo secondo gli abitanti di Pripyat che non andava perso per nulla al mondo e per questo motivo, per assistere allo strano fenomeno, si riversarono in massa nelle strade non immaginando che la leggera polvere che gli si posava addosso era materiale radioattivo. Per effettuare i rilevamenti del caso, nella centrale furono inviati operatori attrezzati di contatori Geiger e mascherine chirurgiche. Tornarono con dei dati sconcertanti. I valori erano così inverosimilmente alti che i dirigenti pensarono che gli strumenti di misura non funzionassero a dovere. Ed invece, quegli uomini erano stati esposti, e senza alcuna tuta protettiva, ad una dose di radiazioni che li avrebbe condotti alla morte in poco più di una settimana. Fu diramato un primo allarme per i vigili del fuoco, ai quali veniva segnalato un semplice incendio.
Operazione Ocean
Waste. Pronto Tatiana, mettiti in contatto con Pripyat, la centrale sta bruciando! Oddio, pronto Pripyat, rispondete!
Sì, sentiamo!
Dov'è avvenuto l'incendio?
C'è un'esplosione in corso negli edifici principali, le unità 3 e 4 stanno bruciando.
I pompieri di turno avevano udito l'esplosione e potevano vedere la nuvola di fumo a forma di fungo che si era innalzata dalla centrale. Giunti sul posto si resero subito conto della gravità dei danni e diramarono via radio il segnale di massima allerta. Si trovarono in un ambiente pieno di fumo, in mezzo a strutture franti. Quella notte, di guardia, ricordano le cronache del tempo, c'era Anatoly Zakharov, pompiere veterano dislocato a Chernobyl dal 1980, tra i primi a partire. Appena sceso dal camion, disse scherzando: «Ehi, ci deve essere una quantità incredibile di radiazione qui. Siamo fortunati se domattina saremo ancora vivi». Lui lo è ancora, mentre 16 dei suoi compagni sono morti nei giorni immediatamente successivi. Privi di abbigliamento protettivo, cominciarono a spostare e togliere a mani nude i detriti per poter procedere verso il cuore dell'incendio, venendo esposti ad una dose di radiazioni letali superiore perfino a quelle di Hiroshima. Vennero colti da conati di vomito e da febbre altissima, non si reggevano proprio più in piedi. Furono inviati all'ospedale di Pripyat prima e a quello di Mosca poi. La loro pelle si annerì velocemente, gli occhi di un giovane tenente, Vladimir Pravik, si dice divennero da marroni a blu. Il suo stato di salute peggiorò rapidamente e nel giro di 2 settimane, assieme ai suoi compagni di squadra, si spense tra atroci sofferenze. Furono seppelliti in bare sigillate in piombo. Le loro divise sono ancora oggi abbandonate nei sotterranei dell'ospedale e mantengono altissimi livelli di radioattività. Ma torniamo alla centrale. Spenti gli incendi, si dichiarò la fine dell'emergenza, ma in realtà dal cratere dell'unità continuava ad uscire fumo nero. Solo dopo un secondo sopralluogo si capì che l'incidente era molto più grave del previsto. I danni alla struttura erano enormi. L'aria era irrespirabile e il livello di radiazioni altissimo. Le autorità, a quel punto, sconvolte, decisero di interdire la zona e pianificare l'evacuazione della popolazione, a cui fu detto di portare con sé pochi effetti personali, in quanto sarebbe stata trasferita solamente in via precauzionale e che in breve tempo avrebbe potuto far ritorno a casa, cosa che così non fu. Da Kiev giunsero decine di autobus che successivamente furono abbandonati in una sorta di cimitero, chiamiamolo così, nella zona interdetta di Rossoka, cittadina compresa all'interno della zona di esclusione di Chernobyl, dove ancora oggi si possono osservare migliaia di mezzi che erano stati utilizzati per lo sgombero e le operazioni di decontaminazione. Si tratta di camion, furgoncini, elicotteri, autoveicoli, carri armati, camionette dei pompieri e pullman, tutti pericolosamente contaminati e per questo lasciati lì in attesa di stabilire cosa farne in futuro. La zona però fu subito presa di mira da sciacalli che smontarono motori ed altre parti al fine di rivenderli al mercato nero. A questo punto si decise di smantellare mezzi ed accatastarli alla rinfusa per renderli inutilizzabili. A tutt'oggi l'area è ancora altamente contaminata. Racchiusa da filo spinato, è un vero e proprio cimitero, come l'abbiamo definito prima, un cimitero radioattivo. Esistono diversi video che documentano l'evacuazione di quelle zone, da cui si può notare la calma che c'era quel giorno in città. Nessuno era realmente conscio di ciò che stava accadendo. Questo che vi leggo adesso è il testo dell'annuncio che veniva diffuso dagli altoparlanti montati sui veicoli militari. Attenzione, fidati compagni. In seguito ad un incidente alla centrale di Chernobyl, nella città di Pripyat, la quantità di radiazioni nell'aria è aumentata sopra la norma. Grazie al Partito Comunista sono state prese tutte le misure d'emergenza necessarie, ma per assicurare una completa sicurezza per il popolo e specialmente per i vostri bambini, è necessario evacuare temporaneamente i cittadini nella zona di Kiev. Di conseguenza, dei bus verranno messi a vostra disposizione. È consigliato portare solo effetti personali necessari. Per favore, rimanete calmi e mantenete l'ordine durante questa evacuazione temporanea. Il fatto che questa fosse una misura temporanea, come vedete, fu sottolineato più e più volte. Ma quando ci si accorse che così non sarebbe stato, nei mesi successivi, furono concessi dei permessi speciali agli ex residenti per tornare nelle loro abitazioni e raccogliere gli oggetti più cari che avevano lasciato. Uno di questi, Alexi, tornò nel suo appartamento con un'idea ben precisa e mirata, quella di riprendersi la sua televisione a colori. Una cosa incredibile per i tempi, quest'uomo era praticamente l'unico nella cerchia delle sue conoscenze a possedere una TV a colori. Dopo molti anni fece nuovamente ritorno a Pripyat e fu veramente difficile per lui ritrovare la sua abitazione, perché la natura ormai si è appropriata di tutti gli spazi e l'intera area, più che a una città, è più simile ad una giungla. Ma torniamo ancora una volta alla centrale, dove nel mentre si erano verificate 3 nuove esplosioni, con ulteriore dispersione di frammenti radioattivi. E come se non bastasse, il vento iniziava a spingere la nube verso altri centri abitati. La situazione rimaneva estremamente instabile, i tentativi di raffreddare il nocciolo non avevano ottenuto alcun risultato. L'unità era ancora incandescente e sul fondo del cratere permanevano delle fiamme. Bisognava trovare il modo di interrompere le emissioni e sigillare il reattore che nel mentre si cercò di spegnere con l'ausilio di elicotteri che sganciavano silicati, sabbia e altri materiali adeguati per soffocare gli incendi. E purtroppo, durante una di queste operazioni, un velivolo precipitò, andando ad aumentare il numero delle molte vittime mietute in pochi giorni. Una volta spento l'incendio e tamponata la situazione, si procedette alle operazioni di recupero e decontaminazione ed alla costruzione di un sarcofago di contenimento, sarcofago fatto di acciaio e cemento e creato a tempo di record per coprire il reattore esploso.
Il sarcofago, lo vedete, è una struttura di circa 70 metri d'altezza. Per costruirlo ci sono volute 300.000 tonnellate di cemento e 100.000 di copertura. All'interno pare che ci sia una radioattività superiore a 20 milioni di Curie. Ecco. E c'è un problema di polvere fortemente radioattiva. Tutta questa zona è contaminata.
Ancora oggi, il 14 dicembre, si celebra il giorno della memoria dei liquidatori di Chernobyl. E questa data non è stata scelta a caso, perché proprio il 14 dicembre si concluse la costruzione del sarcofago protettivo. I liquidatori sono quegli uomini che salvarono la maggior parte dell'Europa dal diventare una landa radioattiva e che, sebbene informati dei pericoli, affrontarono il loro lavoro con dedizione e coraggio. Gli elicotteri sì, scaricavano sacchi di sabbia nel nucleo scoperto, ma là sotto c'era anche dell'acqua che doveva essere drenata e quindi c'era bisogno di qualcuno che si immergesse per aprire le valvole manualmente. Così furono chiamati dei volontari, ai quali il destino a cui sarebbero andati incontro fu reso chiaro sin da subito, uomini che sembravano saltare di gioia per essere riusciti nella missione, ma che sarebbero morti poco dopo. Un'incredibile e meravigliosa operazione eroica. Sulla medaglia d'onore che fu riservata ai liquidatori di Chernobyl è raffigurata una goccia di sangue attraversata da raggi alfa, beta e gamma. E a pochi metri dal reattore esploso quella mattina di fine aprile sorge un monumento in loro onore, su cui sono impresse queste parole: a coloro che salvarono il mondo. In alcuni punti la temperatura all'interno del reattore raggiunge ancora oggi 1000 gradi, che contribuiscono al costante indebolimento della struttura. Sul finire degli anni 90 si pensò di costruire un nuovo scudo protettivo, che sarebbe andato a coprire quello precedente. Questa nuova struttura a cupola fu conclusa qualche anno fa ed è progettata per durare altri 100 anni. È stato calcolato che l'incidente di Chernobyl abbia rilasciato una quantità di radioattività pari a 400 volte quella emessa dalla bomba atomica caduta su Hiroshima. Come abbiamo già detto nel corso di questa puntata, oggi Pripyat, il centro abitato allora più vicino al luogo dell'incidente, resta una città fantasma e la flora e la fauna della zona manifestano ancora evidenti segni delle radiazioni. Un intero bosco di pini, che distava soli 500 metri dalla centrale, assunse ad esempio un colore rossiccio e morì, prendendo il nome di Foresta Rossa. Per decontaminare questo territorio boschivo furono suggeriti diversi metodi e alla fine si optò per lo scavo di vere e proprie trincee dove seppellire gli alberi morti, che vennero abbattuti con dei bulldozer. Questa mossa però portò alla contaminazione delle acque sotterranee e pertanto attualmente quest'area è una fonte pressoché continua di sostanze radioattive. Dunque possiamo concludere dicendo che la sepoltura non fu assolutamente un buon piano, anzi non fece altro che accentuare le problematiche ambientali. A questo punto, l'avrete capito anche voi, gli alberi che oggi si possono vedere in foto nelle zone adiacenti alla centrale nucleare non sono quelli del 1986, come tanti erroneamente pensano, bensì nuovi arbusti cresciuti in un terreno ancora molto contaminato. Tanto che, al sole avvicinarsi, anche senza sostare, magari solo passandovi in prossimità con l'auto, I rilevatori di radioattività suonano impazziti. Le radiazioni hanno colpito anche gli animali, causando malformazioni genetiche alle prime generazioni ed effetti a lungo termine che si riscontrano ancora adesso in quelle successive. Ad esempio, su un campione di oltre 40 specie di uccelli dell'area, è stata notata una diminuzione delle dimensioni dell'encefalo, che comporta una notevole riduzione sia delle capacità cognitive che delle prospettive di sopravvivenza. Da noi, inizialmente, le prime fonti ufficiali tesero a minimizzare il possibile impatto della nube radioattiva sul territorio italiano. Successivamente, però, già a soli pochi giorni dal disastro, ci si rese conto di una presenza preoccupante di radiazioni su molte aree del paese e si proibì, per 2 settimane, il consumo di verdure a foglia larga e, per i bambini fino a 10 anni e le donne in stato di gravidanza, il consumo di latte fresco.
Il ministro della Sanità, Degan, ha adottato alcune misure precauzionali. Per 15 giorni è vietata la vendita al pubblico e il consumo di verdure fresche a foglie. Per lo stesso periodo di 15 giorni è vietato dare latte fresco ai bambini fino ai 10 anni e alle donne in gravidanza. Il divieto non vige per il latte a lunga conservazione UHT o sterilizzato in polvere o condensato, prodotto e confezionato prima del 2 maggio. E di ieri, poi, la raccomandazione di lavare con cura la frutta, di non bere acqua piovana e di non dare foraggio fresco al bestiame.
Della pioggia ci fu un vero e proprio timor panico. Ricordo io stessa le maestre che ci vietavano la ricreazione all'aperto. Non potevamo rotolarci nell'erba e men che meno saltare nelle pozzanghere. Così come per gli adulti era sconsigliato qualsiasi tipo di contatto con la terra. Agli allevatori venne suggerito di non far pascolare il bestiame nei campi, ma di alimentarlo per alcuni giorni con foraggio conservato. I quotidiani si dilungarono un bel po' sulle reazioni della popolazione. In un supermercato milanese il giornalista Vittorio Feltri raccolse pareri della gente. Sentite un po', e la gente come l'ha presa? Alle 9 entra in uno dei più rinomati supermercati della città e all'Ibisco. Una graziosa composizione di lattuga è in bella mostra sul bancone, con accanto una cassetta di varie verdure che non nomino per pura ignoranza botanica, ma che di sicuro sono vietate, avendo foglie larghe, larghissime. Uno stormo di anziane passa e rassegna i cespi, li esamina con occhio intenditore, sceglie e butta il preferito nel carrello. Domando: ma non è proibita? Cosa? L'insalata. E perché? Ordine del governo, per la nube, non ha sentito? Stupidate, mi risponde la donna, sono scampata alla guerra e adesso, secondo lei, dovrei avere paura del cicorino? Un giovanotto in camice, un dipendente, presumo, armeggia nello scaffale. Scusi, lei è della ditta? Non siete stati avvertiti che la verdura non si può vendere? Ah, se dovessimo dar retta a tutto quello che dicono, ciao. Ebbene sì, ci fu anche chi letteralmente non si curò di quanto disposto da tecnici e politici, continuando la vita di tutti i giorni come se Chernobyl non fosse mai esistita. Altri invece si dimostrarono più preoccupati. Questa che vi leggerò adesso è una lettera che arrivò al Corriere della Sera. Siamo gli alunni della scuola elementare Marco Polo di Colfosco, provincia di Treviso. Scriviamo perché siamo spaventati, terrorizzati per quanto è avvenuto recentemente in Russia e sta coinvolgendo l'intera Europa. La cosa ci preoccupa perché non potremmo trascorrere una vita normale per 15 giorni e forse anche più. È veramente triste doverci privare del cibo che abbiamo quotidianamente consumato, ma soprattutto dover limitare le ore trascorse all'aria aperta giocando a palla con gli amici. Che futuro ci aspetterà? Questi piccoli, sicuramente aiutati da una maestra, a quest'ora ci avranno 40 anni come me, anzi chissà se qualcuno sta pur ascoltando. Ecco, loro si chiedevano quale sarebbe stato il loro domani, perché un evento accaduto così lontano aveva condizionato le abitudini quotidiane di un intero paese, esattamente come è successo ai giorni nostri col manifestarsi della pandemia, con l'unica differenza che le nostre esistenze risultano totalmente sconvolte da quasi un anno ormai. Comunque, tornando al tema di questa sera, la disputa sui divieti proseguì fino a fine maggio, ossia sino a quando Craxi, con un appello televisivo, comunicò all'Italia che poteva tornare a mangiare tutto ciò che gradiva, senza limitazioni di sorta. Durante l'arco temporale in cui fu in vigore il divieto, il clima non fu proprio disteso, Si susseguirono polemiche e manifestazioni antinucleari. In seguito alla catastrofe, infatti, le fila dei movimenti ambientalisti si ingrossarono ampiamente e nel giro di pochi mesi vennero raccolte oltre 1 milione di firme per il referendum abrogativo che portò l'Italia all'abbandono dell'energia nucleare. Sempre nell'87 il Partito dei Verdi ottenne quasi 1 milione di voti. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che tra i residenti della Bielorussia, Federazione Russa e Ucraina, di morti per cancro imputabili all'incidente di Chernobyl ce ne siano stati poco più di 10.000. Per la maggiore si verificarono tumori alla tiroide. L'incidenza di leucemie invece non sembra sia stata particolarmente elevata. Ovviamente stiamo parlando di cifre che lasciano il tempo che trovano e che non sarà mai possibile accertare, in quanto, lo capirete anche voi, non esiste una possibilità di distinguere le malattie oncologiche causate dalle radiazioni da quelle dovute ad altre cause. Sia come sia, il disastro di Chernobyl ha avuto un impatto sociale enorme ed ha causato gravi conseguenze psicologiche. La deportazione forzata e quasi immediata di circa 300.000 persone è stata gravemente traumatica e ha generato ansie, paure e depressioni, nonché disturbi psicosomatici e da stress post-traumatico, a cui si aggiunge una drastica diminuzione della qualità della vita, la disoccupazione con il conseguente aumento della povertà, il tutto complicato ulteriormente dagli eventi politici legati al crollo dell'Unione Sovietica. Nell'estate del 1986, a porte chiuse, si tenne un processo la cui sentenza attribuì la responsabilità del disastro interamente agli operatori e ai dirigenti dell'impianto, che furono condannati da un minimo di 2 ad un massimo di 10 anni di lavori forzati per l'imputazione di negligenza criminale. Successivamente, appurati diversi difetti strutturali, ad essere condannati furono anche i progettisti della centrale, i cui problemi non finirono con il disastro di cui abbiamo parlato questa sera, perché negli anni 90 si verificò un incendio, fortunatamente di lieve entità. Infine, nell'inverno del 2000, con una cerimonia ufficiale, il presidente ucraino premette personalmente l'interruttore di spegnimento, cessando definitivamente ogni attività nell'intero impianto. Per chi non lo sapesse, da diverso tempo Chernobyl è diventata una meta turistica in cui rimangono dormienti palazzi di 10 piani e più, l'enorme casa del popolo, gli alberghi e i ristoranti, le piscine ai cui bordi ci sono ancora i lettini, i supermercati e l'ormai iconografica ruota panoramica arrugginita, assieme agli autoscontri. Pripyat, abbandonata in fretta e furia, rimase così, cristallizzata per sempre. Eppure questa non era una cittadina qualsiasi. Allora veniva idolatrata come una sorta di Atomgrad, così potremmo definirla. La città del futuro dove ogni sovietico avrebbe desiderato vivere, come recita ancora oggi la gigantesca scritta sopra uno degli edifici abbandonati: l'energia nucleare genera soldati per la pace. Oggi ci si va attraverso l'infaticabile lavoro di piccole associazioni, per una cifra non proprio modica. Le possibilità di tornare contaminati dalla gita in questa Pompei orientale si dice siano pressoché nulle e che il livello delle radiazioni percepito sia inferiore a quello di un viaggio intercontinentale in aereo. Personalmente non lo so. Io a Kiev ci sono stata e questo tour l'avrei fatto volentieri, anzi si pensava di tornare e farlo proprio quest'anno, ma c'è stato il Covid e è saltato tutto. Sembra incredibile, ma ci sono ancora dei sopravvissuti che vivono in quelle terre, un piccolo manipolo di irriducibili che decisero, di nascosto, contro tutto e tutti, di opporsi all'evacuazione forzata, per restare a vivere e morire nelle loro abitazioni, nonostante il divieto emanato dal governo. Isolati dal mondo, dimenticati, ma vivi, vecchi che ce l'hanno fatta, i sopravvissuti al nucleare. Stiamo parlando dei Samosli, che abitano nella zona di alienazione di circa una 30 di chilometri adiacenti alla centrale. Da 1.000 che erano, oggi ne sono rimasti meno di 200. Si tratta esclusivamente di persone anziane che non ricevono alcun tipo di aiuto e che vivono di ciò che produce la terra, per quanto contaminata sia, e dall'allevamento del bestiame. Chiudo questa puntata consigliandovi, nel caso non l'aveste ancora vista, la miniserie televisiva Chernobyl prodotta da HBO. che in 5 puntate ripercorre tragici eventi sulla base dei resoconti degli abitanti di Pripyat raccolti dalla scrittrice e premio Nobel Svetlana Alexievich nel suo libro Preghiera per Chernobyl, dove afferma che l'umanità non era sicuramente preparata a tutto questo. Come darle torto? Siamo giunti alla fine. Questa sera non ci siamo presi nessuna piccola pausa musicale. Vorrei comunque consigliarvi un disco interamente dedicato a Chernobyl, da cui prende appunto il titolo. Sto parlando dell'album creato dal gruppo postindustriale polacco Job Karma, prodotto dall'etichetta nostrana Ars Benevola Mater nel lontano 2007 e di cui sino ad ora abbiamo ascoltato un estratto in sottofondo. La serie Eventi di Apocalisse non finisce qui. Questo è stato solo il secondo degli episodi di una lunga serie che vorrei dedicare al nucleare. Quindi, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni, vi ricordo l'esistenza della pagina Instagram che è, scritta tutta in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Anzi, nel caso aveste qualche commento da fare, un ricordo legato a questo disastro che vorreste condividere, raccontarmi magari il vostro Chernobyl tour o dirmi «Ehi, sai che io sono uno di quei bambini che scrisse al Corriere della Sera?» potete tranquillamente scrivermi. Vi lascio sulle note di 26 aprile 1986 di Job Karma. Voi, mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Bandiera Nera.